Radio 3 Scienza. Buongiorno da Rossella Panarese e benvenuti a Radio 3 Scienza. Ci trovate su Facebook, su Twitter. Potete utilizzare la posta elettronica scrivendo a radiotrescienza@rai.it o scrivere messaggi durante la diretta al numero 335-5634-296 e poi c'è il sito radiotrescienza.rai.it dove è possibile ascoltare, riascoltare e scaricare tutte le puntate. E ne approfitto per dare il benvenuto anche a coloro che ci seguono in podcast. Oggi la puntata è dedicata a lui, a John Forbes Nash.
So I think that tonight we will start from this morning, that is from the chess game that you played with Spassky. First of all, did you enjoy the game?
Well, it was the general situation was enjoyable.
Dice che gli è piaciuta in particolare l'intera situazione. Did you play in a satisfactory way for yourself, or you have something to recriminate?
Well, I didn't play well, but I haven't been playing chess in a competitive sense.
Dice non ha giocato molto bene, gli ho chiesto se appunto aveva qualcosa da recriminare, l'avevo visto che poi stava dicendomi che ha sbagliato una mossa ad un certo punto, no? E che quindi non era soddisfatto. Però dice non ho giocato per un certo periodo di tempo, no? Quindi non è che vi posso lamentare.
Perché lui ama giocare a scacchi, è uno dei giochi che...
You liked to play chess in your youth or maybe during your lifetime?
Probably there were times when I would have played a better game of chess. I know the rules more or less, but you have to really calculate things and try to look ahead, and you have to keep in mind all the things.
Ci sono stati momenti in cui avrei giocato meglio, ancora gli brucia evidentemente la cosa, no? E dice naturalmente so giocare le regole, ma la cosa è molto complessa, bisogna allenarsi, no? Quindi insomma in qualche modo certamente non si poteva fare. I've seen that in particular you were sorry that you played a bad move, a particular bad move.
Yes, I have really had a blunder in later on. I got to a situation where one of my pieces was under attack and I hadn't noticed it. I could have avoided that, I could have defended.
Dice sì, in effetti uno sbaglio c'è stato perché uno dei pezzi era sotto attacco, naturalmente da quel sornione di Spassky che faceva finta di niente, no? E dice lui non se n'è accorto e quello si poteva evitare, ma questo è sempre quello che succede naturalmente negli scacchi, no? Quindi in quel modo.
Buongiorno Pier Giorgio Di Freddi.
Buongiorno a voi.
Matematico e poi Pier Giorgio Di Freddi è stato l'organizzatore, il creatore del Festival della Matematica che dal 2007 al 2009 appunto si è svolto a Roma, e quello che abbiamo ascoltato è un primo estratto da una delle conversazioni che abbiamo avuto appunto con John Nash in quell'occasione. Ci racconta Pier Giorgio Di Freddi cosa le rispose John Nash? Noi lo volevamo molto in trasmissione, naturalmente in diretta con noi, e lei ci fece, come abbiamo ascoltato, da mediatore, quindi gli chiese, no, se voleva venire in diretta da noi.
Sì, la cosa divertente, sì, in realtà sono un po' commosso anche a sentire la voce, tra l'altro, no, perché insomma, l'abbiamo sentita tante volte e purtroppo non la sentiremo più, ma vi ricordo, sì, quel giorno era il primo Festival di Matematica, tra l'altro, quindi lui era la star, l'avevamo annunciato, avevamo paura, anche essendo quello che era, insomma, che riusciva a tenere bene o male, ma non sempre bene, appunto, no? Insieme i pezzi, diciamo così, no, della sua mente dopo la sua malattia, benché in parte appunto fosse guarito, e anche per non rovinare la sorpresa poi di coloro che sarebbero venuti al festival, avevamo riservato ovviamente la serata conclusiva a lui, quindi questa intervista pubblica. E quando arrivò io gli dissi forse sarebbe meglio, no, non dare interviste prima, no, per non rovinare appunto la sorpresa. E dopo qualche giorno, infatti, quando invece si fece la partita con molti giocatori, compreso lui appunto, contro l'ex campione del mondo Spassky. E allora voi chiedeste all'epoca, no, possiamo averla alla radio, e io naturalmente, come direttore, pensavo di poter dirigere, no, il pallo, no? E gli dissi, ma stamattina dovremmo andare alla radio, e lui serissimo, evidentemente si era dimenticato da dove era arrivato quest'ordine, mi dice, no, dice, mi hanno proibito di fare interviste prima della sera finale. Sì, ho detto, però era io che l'avevo detto, no? Quindi si potrebbe, no, ritrattare l'ordine, no? E invece lui l'aveva già ormai classificato, no? E deciso di seguire, no? Dimenticandosi di chi poi gliel'aveva detto. Era una persona in questo modo molto razionale, e anzi iperrazionale. Per lui la razionalità forse era il modo per cercare di tenere appunto insieme i pezzi della mente, come dicevo prima, e anche in altri episodi che poi mi sono venuti in mente in queste ore, no? Ripensandoci, ad esempio una volta che sono stato a trovarlo a Princeton, e io arrivavo da New York, dove facevo sabbatico, un semestre, e lui mi venne a prendere in macchina, quindi era insomma una certa esperienza andare in macchina avendo come autista, no, il grande genio, no, la Beautiful Mind, e se ne arrivò conciato come poi si conciava sempre, voi l'avete visto anche, no? Poi lì a Roma eravamo in primavera, quindi insomma non faceva freddissimo, ma durante l'inverno aveva questo cappello di lana, no? Una specie di berretto di lana come quello degli sciatori, no? Eccetera, che teneva tra l'altro molto alto, no? Quindi sembrava un po' come quei Coneheads, no? Che si facevano a Saturday Night Show anni fa, no? E quando siamo saliti sulla macchina, io non avevo questa esperienza, poi mi hanno spiegato appunto alcuni psicologi che è una tecnica evidentemente che lui aveva trovato da solo, ma che è diffusa per tranquillizzarsi, diciamo, e quindi diceva tutte le cose che avrebbe fatto, quindi dice adesso metto in moto, io dico va bene, poi dico adesso parto, no? Poi adesso gira a sinistra, ora mi fermo perché c'è il semaforo, no? Era come se le parole in qualche modo lo calmassero, no? E anche lui sapesse poi esattamente che cosa doveva fare, quindi l'iperrazionalismo appunto, no? Che poi però evidentemente gli era servito per uscire dalla malattia, della quale mi disse una volta, gli chiesi appunto in una di quelle interviste, dico, ma lei continua a sentire le voci come appunto tipico della schizofrenia? E lui rispose nel suo solito modo indiretto, no? E anche un po' criptico, no? Misterioso, dicendo ho deciso di non sentirle più. Che è una cosa un po' diversa, sarebbe come se uno dicesse ah sì, c'ho male, ma ho deciso di non sentire più il male, no? E era così, era una persona,
insomma, questo pensiero razionale che, come lui ha detto anche appunto in diverse interviste, anche quella che appunto lei ha citato, che lei gli fece, che è contenuta nel libro Il Club dei Matematici Solitari di Odi Freddi, ecco, lui diceva appunto la matematica è razionalità, è pensiero razionale, quindi questo pensiero razionale lui lo usa un po' come grimaldello anche per controllare appunto il disagio di questa malattia. Ora John Nash, ricordiamo, è morto sabato notte a New Jersey, aveva 86 anni, con lui c'era anche la moglie Alicia, 82 anni, è stata una delle sue fortune, perché gli è stata accanto tutta la vita, anche quando avevano divorziato, poi nel 2001 si erano risposati, lo aveva accompagnato anche qui a Roma, appunto per Giorgio Di Freddi, la ricordiamo, lo seguiva insomma da vicino qualunque cosa lui facesse. E con Nash e sua moglie sono morti in un taxi, quando il tassista ha perso il controllo della sua macchina tornando dall'aeroporto dopo un viaggio in Europa. Lui aveva ricevuto ad Oslo un altro dei grandi premi della matematica, l'Abel Prize, e lo aveva dovuto anche condividere con Louis Nirenberg. Ne avevate parlato?
Sì, in realtà sì, ci eravamo scritti proprio poco tempo fa. Lui aveva in una mail, non l'avevo sentito al telefono, anzi poi in realtà non lo sentivo praticamente mai al telefono, perché era un po' difficile anche, no, localizzarlo, però con le mail ogni tanto si faceva vivo, non in maniera automatica, cioè non è che se uno gli scriveva una mail il giorno dopo o due ore dopo come si fa di solito, non rispondeva, magari rispondeva dopo un mese o dopo qualche settimana. Questa volta invece mi rispose e abbiamo parlato di altre cose, mi disse ho ricevuto una telefonata sorprendente da Oslo, no? E disse mi danno un premio Abel di seconda categoria. E in che senso di seconda categoria? E lui dice ma perché lo devo condividere con un altro, no? E già quando aveva preso premio Nobel, no, gli era un po'
bruciata
questa storia di dover dividere, ma credo che non fosse per una questione di orgoglio, di onori, dei quali credo che si interessasse fino ad un certo punto, ma forse perché aveva bisogno effettivamente anche di soldi, perché dobbiamo dire la sua famiglia era disastrata, il figlio era in condizioni peggiori di lui, è venuto a Roma, l'abbiamo visto appunto anche in occasione del festival, era difficile lasciarlo solo perché scompariva durante della giornata non si trovava più. Mi ricordo anzi un episodio abbastanza imbarazzante, la prima volta, dopodiché anche i ristoratori se ne fecero una ragione. Al primo festival di matematica arrivammo tutti insieme, ci diedero una tavolata in una sala dove c'erano anche altre persone, e questo figlio era un po' come il protagonista di Shining, cioè aveva un enorme quadernone, no? Sembrava quasi un librone, e lui continuava a scrivere su questo libro mentre noi parlavamo, mangiavamo, eccetera. Io buttai l'occhio, no, su questo quadernone, ed era sempre la stessa frase, no? Quindi insomma una situazione un po' così, no? E gli chiedevo: ma non vuoi mangiare? Lui manco rispondeva, no? Rispondeva un po' con dei rumori, dei grugniti quasi.
E quindi il padre
gli venne fame, no? Appetito, si alzò e andò a un tavolo vicino, ne prese con le mani dal piatto di un avventore, no? Non so se era della pasta, no? Così, no? Tutti siamo rimasti, perché noi ovviamente viviamo, no, nell'ambito di certe regole, no? E siamo rimasti tutti un po' così, no? Congelati. Poi però abbiamo spiegato, no, anche al ristoratore, no? Che in realtà questo era il figlio del grande matematico, e di cui poi si poteva vedere, no, il comportamento nel film, no? Era così, quindi una famiglia disastrata, e questo figlio rimane solo adesso. Tra l'altro spesso in ospedali psichiatrici, no, loro spesso lo portavano con sé, e altre volte erano costretti a lasciarlo a
quindi
casa.
Quindi Alicia,
parte il premio sarà usato così.
E John Nash, appunto, sì, dovevano appunto prendere cura del figlio, che si chiamava anche lui John, come John Nash padre,
lui,
si
sì,
chiamava
sì, sì,
come il suo padre. Ma ascoltiamo un altro estratto di quella conversazione al Festival di Matematica del 2007, appunto con John Nash.
Però in matematica i concetti che sono legati al nome di Nash sono una quantità. Io per esempio credo di conoscerne solo qualcuno, no? In particolare l'equilibrio di Nash, che è questa nozione centrale della teoria dei giochi. Però magari chiediamo a lui: how many notions are there in mathematics that actually bear your name? Of course I know the Nash equilibrium, but I know that there are many others, right? The Nash blow up, for example, and
that was not published. The phrase Nash manifold has been used.
Quindi c'è per esempio questa cosa delle superfici di Nash, c'è questa esplosione anche che si chiama l'esplosione di Nash. Some others.
There's something called the Nash inequality.
C'è una disuguaglianza di Nash.
It's equivalent to a form of Sobolev inequality.
Dice una forma, naturalmente questo lo dice per tutti noi, così almeno se capiamo sì, molto
chiaro.
Meglio, è una forma della disuguaglianza di Sobolev.
Ecco, questo era un altro, non era di tante parole Nash nell'intervista, Pier Giorgio Di Freddi, comunque.
No, anche della vita in realtà,
ecco.
Era una persona che con la quale quando gli si faceva una domanda non si doveva immaginare uno di quei colloqui in cui magari molto brillanti, eccetera, era una persona che pensava, tra l'altro, no? Quindi sì. A volte stava zitto quando uno faceva la domanda, bisognava aspettare, poi se ne usciva però sempre con cose parecchio sorprendenti, no?
Ecco, a proposito, ecco, lei in questa domanda, appunto, perché insomma John Nash è considerato dai suoi colleghi, insomma, uno dei grandi matematici, no, del Novecento, e ha scritto pochi lavori, se possiamo dire così, tutti prima dei 30 anni. Tra poco le chiederò anche perché non ha preso la celeberrima medaglia Fields, che è quella che appunto si considera equivalente al Nobel per la matematica. Però prima vorrei dare la parola a Marco Motta, che sta seguendo gli ascoltatori e le ascoltatrici sui social e sugli SMS, perché c'è una domanda che mi pare ricorra soprattutto.
Sì, ciao Rossella, ci stanno scrivendo appunto diversi ascoltatori al 335-56-34296, ma stanno interagendo anche via Twitter. Per esempio su Twitter Enzo Arcangeli ci ha scritto sì, la schizofrenia paranoide per aver perso la ficcia. Adesso ci faremo spiegare magari a Pier Giorgio Di Freddi di cosa si tratta. Quando De Giorgi fece la sua stessa dimostrazione, e anche appunto via SMS Serenella ci ricorda ci invita a ricordare Ennio De Giorgi, che aveva dimostrato un importante teorema prima di Nash, e quando quest'ultimo l'ha scoperto è entrato in paranoia. Dice Serenelli: impariamo a dare giusto riconoscimento anche ai matematici italiani. De Giorgi ha avuto anche la medaglia Fields, che anche questa naturalmente è considerata un analogo del premio Nobel della matematica. Addirittura Maria, sempre via SMS, dice: Nash non si è comportato bene verso Ennio De Giorgi.
Perché, o Di Freddi, dicono così? Cosa è successo tra John Nash ed Ennio De Giorgi?
Bisogna precisare, De Giorgi non ha preso la medaglia Fields, nemmeno lui. In quegli anni 50 effettivamente Nash fece lavori in campi molto diversi. Il premio Nobel per l'economia gliela diedero per lavori di teoria dei giochi, che era una delle due tesi che lui aveva scritto, che poi fu quella che presentò. E però lui ha sempre avuto, no, questo amore, diciamo così, per la matematica e questa attesa di premi, di riconoscimenti in matematica. È vero che lui ottenne un grosso risultato nel campo delle equazioni differenziali, delle derivate parziali, no? Questo risultato fu anche scoperto indipendentemente da De Giorgi. Lui stesso disse, Nash appunto, no? Che forse il fatto di essere arrivati in due a quel risultato, no? Impedì ad entrambi di arrivare alla medaglia Fields. D'altra parte la medaglia Fields era stata data nel 1958, quindi abbastanza presto, e forse il suo anno, lui mi disse, sarebbe stato il 62, purtroppo per ora il 62, che si dà ogni 4 anni, no? Il 62, lui ormai aveva già avuto questa caduta, no? Nella malattia. Io non credo che, come dice l'ascoltatore, si possa immaginare un rapporto diretto di causa ed effetto, se non altro perché per esempio il figlio è anche lui schizofrenico, ci sono ovviamente fattori genetici eccetera, però ci possono essere i fattori scatenanti, no? E quindi la delusione forse per non aver preso la medaglia Fields in quell'anno e soprattutto di essere stato appunto, no, in qualche modo in quel campo lì in particolare, no, pareggiato, diciamo così, da De Giorgi, può darsi che sia stato una spinta. Posso fare un esempio molto semplice che però dimostra come nel caso suo questi effetti scatenanti ci potevano essere. In quella volta, appunto, quell'episodio quando andai a trovarla a Princeton, al ritorno io aspettavo il treno che mi riportava a New York e lui molto gentilmente era rimasto sulla panchina con me a parlare, così. E io ero appena stato a trovare qualche giorno prima Oliver Sacks, che mi aveva dato il suo primo libro sull'emicrania. Allora, avendo di fronte a me appunto, no, quasi un soggetto clinico, no, sul quale si potevano testare alcune domande, mi chiesi: ma lei ha mai avuto delle emicranie, proprio nel senso non soltanto mal di testa, ma proprio dal punto di vista clinico? E lui mi disse: sì, moltissimi anni fa, ma fortunatamente adesso non ce l'ho più, no? Poi arrivò il treno, io andai a New York, ci misi un'oretta perché appunto erano solo una cinquantina di chilometri, andai in ufficio, quindi passate meno di 2 ore, accendo il computer e guardo la mail, c'era già una sua mail, no, che mi diceva, ho detto che non mi erano mai più venute, però dopo che ne abbiamo parlato, ecco qui che gli era tornato, hanno l'emicrania. Quindi evidentemente era anche una persona ipersensibile, no, che è sulla mente del quale ci potevano essere anche delle autosuggestioni. Quindi è possibile che
la delusione di questa, appunto, anche, no, di questa competizione non vinta.
Se posso solo aggiungere, questo fatto è che la scorsa settimana gli sia stato dato il premio Abel, per lui credo che sia stato un grande onore, ma una grande soddisfazione, era il riconoscimento dei matematici. Lui in fondo era stato riconosciuto dagli economisti, però si sentiva un matematico, no? E avendo perso la medaglia Fields, no, prendere il premio Abel, no, ovviamente deve essere una grande soddisfazione, anche se quando mi disse appunto in quella mail, dice, ho ricevuto la telefonata, no, da Oslo che mi danno questo premio, e disse: mi danno un premio Abel di seconda categoria, no?
Vabbè, perché, cioè, prendeva la metà del premio, doveva appunto dividerlo. E a proposito del premio Nobel, che ricordiamo gli è stato assegnato nel 1994 per l'economia, per la teoria dei giochi, uno dei suoi teoremi relativi alla teoria dei giochi, stanno arrivando anche su questo delle domande. Forse, Marco, facciamo a tempo.
Sì, per esempio Renata di Iesi ci chiede se i politici hanno mai messo in atto la sua teoria, se ha avuto dei riflessi anche, diciamo, in politica, per Giorgio Di Freddi.
Ce lo faccia capire.
Sì, perché in realtà è la teoria dei giochi, che è semplicemente un tentativo di dare una soluzione razionale al problema di come comportarsi quando ci sono due o più contendenti, potremmo dire, tra virgolette, no? Che sanno esattamente quali sono i propri obiettivi, no? E vogliono comportarsi razionalmente, no? In un gioco, appunto, devono fare delle mosse, diciamo così. Per questo si chiama teoria dei giochi, ma si adatta benissimo, no? Al comportamento quotidiano, personale, ma anche al comportamento degli stati. E il presidente degli Stati Uniti ha da decenni addirittura, no? Un team di esperti della teoria dei giochi che gli propongono le soluzioni razionali, no, a quelle che sono i vari conflitti in cui gli Stati Uniti si trovano. Poi certamente il Presidente deve decidere, no, se seguire soltanto, diciamo così, i dettami della teoria, no, o se invece, no, in qualche modo mediare o dare un proprio contributo personale. Ma sicuramente, appunto, no, queste cose sono applicate da molto tempo. Anzi, mi ricordo in un'intervista con il Presidente Cossiga, parlammo ovviamente del caso Moro, perché quello era un po' il caso centrale, no, della sua vita politica, e lui mi raccontò E quando Moro fu rapito, arrivò un esperto americano di teoria dei giochi che gli disse: dove sono i vostri esperti? E così cascò dalle nuvole, dice: esperti di cosa? Cioè, ovviamente in Italia questa era una cosa molto nuova, ma già appunto erano gli anni 70, non ricordiamo, 78, no? E già gli americani consideravano normale il fatto di analizzare le possibili risposte, in questo caso al terrorismo, dal punto di vista della teoria dei giochi, come d'altra parte è nella scienza. Se vogliamo tirare un razzo sulla Luna, è ovvio, no, che ci dobbiamo rivolgere, no, alla meccanica, all'astronomia, no, eccetera, è quello che si sa scientificamente. E credo che nel futuro probabilmente il nome di Nash sarà proprio ricordato anche in questo campo, perché piano piano anche l'etica si sta trasformando, non dico proprio in una scienza, ma comunque certamente, no, in una disciplina in cui l'aspetto scientifico diventa, se non predominante, no, perlomeno rilevante.
Insomma, si introduce un principio di razionalità di cui tenere conto, in questo caso appunto nei giochi non cooperativi, nelle relazioni non cooperative, il campo il quale John Nash in particolare è sempre così. Forse però facciamo a tempo a mandare un altro estratto di John Nash quando l'abbiamo incontrato di Freddy, Radio 3 Scienza, al Festival della Matematica del 2007.
Mi sembra di aver letto un suo pezzo autobiografico di John Nash, che insomma lui si è rimesso al lavoro e si aspetta di avere altri risultati. Su che cosa sta lavorando, ecco?
She read the, I think it was in your Nobel autobiography where you said that you have been back to work and you were expecting some result from this work. What are you working on now?
Well, I have some different areas of work. There's a work in game theory, and there's work in relates to cosmology, but I don't consider it as work that I'm dependent on. It will not probably lead to anything, but it's refreshing to study these things, to think about the possibilities.
Dice che anzitutto ci sono naturalmente lavori nell'ambito della teoria dei giochi, che è il suo campo d'applicazione, quello per cui ha ottenuto naturalmente il premio Nobel, ma ci sono anche lavori nell'ambito della cosmologia, che è tra l'altro una cosa di cui parleremo questa sera, perché quando lui andò a trovare Einstein per l'appunto era per parlare di lavori di questo genere. Dice che di quello non si aspetta molti grandi risultati, però è rinfrescante, diciamo, ogni tanto lavorare in questi campi, forse anche per distrarsi dal lavoro in teoria dei giochi.
E cosa gli disse Einstein quando andò a incontrarlo?
I quoted that, of course, you've been working in cosmology a long time ago, and there is this famous episode with Einstein, if you want to say it.
Yes, there's some connection with that. I was thinking about cosmological concepts at that time.
And what happened when you went to Einstein?
Well, he didn't say that I had the brilliant idea that everyone had to immediately start studying.
Dice che naturalmente ci sono connessioni con queste cose che lui faceva da giovane, e gli ho chiesto che cosa ha detto per l'appunto Einstein. Dice, ha detto cosa non ha detto. Dice, non ha detto che era una idea brillante che tutti avrebbero dovuto cominciare a studiare. È meglio invece, gli ha detto il giovanotto, sarebbe meglio che lei studiasse un pochettino di più.
Insomma, però... lo ha smentito, insomma, perché lo ha smentito.
You can't specialize in everything.
Yeah, ma dice, d'altra parte, non si può essere specialisti di tutto, no? Quindi, insomma, questa è una scusa buona.
E questo era un altro estratto dall'incontro con John Nash al Festival della Matematica del 2007 con Pier Giorgio Di Freddi. Abbiamo 2 minuti per Giorgio o Di Freddi, però questo aneddoto del suo incontro con Einstein è molto interessante, perché John Nash arriva alla fine degli anni 40, aveva 20 anni, a Princeton, che era un po' il centro, l'icona della scienza, no? Dove c'era tutto, c'era Einstein, ma c'era anche von Neumann, e lui arriva con un piglio, no? Di giovane ventenne, di genio. Intanto porta una lettera di presentazione.
Eh sì, perché in realtà era, tra l'altro, quello che io ho apprezzato, non risentendolo, no? È anche il suo senso dello humor, il senso delle proporzioni, no? Ovviamente in parte è dovuto al fatto che sono passati decenni ormai, che all'epoca c'era il giovane appunto Sbarbatello con il più grande scienziato vivente, e oggi però invece sappiamo, no, che anche Nash ha raggiunto i suoi risultati. Lui mi raccontava di questo episodio. esempio una cosa interessante, perché diceva c'era uno strano tipo che stava vicino ad Einstein e che sembrava controllarlo, no? E poi in effetti questo si sa, era un logico tra l'altro matematico, si chiamava Kemeny, che gli faceva un po' da assistente e in parte forse stava anche attento che Einstein non partisse per la tangente nelle sue interviste come a volte faceva. E si può immaginarselo questo incontro con Einstein, che poi era l'esatto contrario di Nash ovviamente, no? Che quindi parlava per aforismi, no? In maniera, sembrava quasi il Dalai Lama, no? Quando parlava, più che uno scienziato. E Nash, che è sempre stato molto schivo, appunto, come abbiamo visto, no? Anche un po' reticente, no? Nella parola, che però incassa, no? questo giudizio di Einstein, giovanotto, no? Vado a studiare, no? Perché dovrebbe saperne di più, no? Quindi insomma l'incontro tra due geni, no? Sarebbe stato interessante, no? Essere lì come una mosca o anche solo come una telecamera, no?
Certo,
per
poter registrare. Lui incontra anche von Neumann, che appunto ricordiamo aveva scritto con Morgenstern quel testo fondamentale che è la teoria dei giochi, comportamento economico, sempre degli anni 40. E come fu invece l'incontro, se ci riesce a raccontarcelo?
Quello fu molto diverso, perché naturalmente nel frattempo Nash lì andò da von Neumann a presentargli il suo grosso risultato, no? Che era un risultato che generalizzava di molto, si tratta di un risultato che dimostra l'esistenza degli equilibri di Nash, diciamo, probabilistici, le cosiddette strategie miste, però mentre von Neumann l'aveva dimostrato soltanto per i giochi a somma zero, in cui quello che uno vince e l'altro perde, no? Nash l'aveva invece generalizzato, no? A giochi qualunque, no? E quindi era grosso risultato che von Neumann ovviamente capiva benissimo, no? E di cui sapeva l'importanza, ma lui fu molto sorpreso, Nash, perché von Neumann gli disse: lei deve aver usato un teorema del punto fisso per dimostrarlo. E lui, che c'era arrivato da solo, che non sapeva che von Neumann aveva usato esattamente quel tipo di teoremi, no? Per dimostrare il proprio risultato, rimase così folgorato e gli sembrava di aver parlato appunto con un oracolo, no? Con uno che gli vai a portare, no? Il risultato della tua vita, no? E lui immediatamente capisce come l'hai dimostrato, perlomeno che metodo hai usato. Poi in seguito mi disse, no, beh certo, poi leggendo i lavori di von Neumann ho capito che per lui era naturale pensare quello, l'aveva fatto lui, no? E nel caso mio, no? Di Nash ovviamente, no? Avrei dovuto fare lo stesso.
Quindi gli riconosce a von Neumann una velocità, tra l'altro, di pensiero.
Questa sì, questa effettivamente era nota, si sa che von Neumann addirittura era come andare dal dottore da von Neumann, cioè nell'ufficio di Princeton c'era la coda fuori del, si raccontano, fuori del suo ufficio, la gente entrava, gli poneva il problema, lui dava le sue risposte così, no? Immediatamente, no? Istantanee e fulmine, no? In parte c'è ovviamente della mitologia, come sempre succede con questi personaggi, ci sono episodi che hanno probabilmente un substrato reale che poi vengono esagerati, no? Però certamente, cioè, von Neumann i risultati li conosciamo, e nel campo della teoria dei giochi è stato proprio lui, come diceva lei poco fa, no? Insieme a Morgenstern e a scrivere questo grande libro, che poi tra l'altro non faceva solo teoria matematica, ma faceva l'applicazione all'economia, no? Aprì effettivamente poi questo campo, che ormai tra l'altro dobbiamo ricordarlo, nel caso di Nash nel 94 fu il primo premio Nobel, insieme, condiviso anche quello insieme ad altri due, no? Ad Arzani e Felten, però oggi sono almeno una dozzina coloro che hanno preso il premio Nobel per l'economia per studi della teoria dei giochi, che significa che è diventata questa materia una parte essenziale dell'economia moderna, e i risultati iniziali, oltre che di von Neumann, sono appunto quelli di Nash, e la nozione di equilibrio di Nash si sente come una giaculatoria. Mi è successo a volte di stare a sentire conferenze, diciamo così, divulgative, no? Nel campo, e ogni tre minuti si dice l'equilibrio di Nash qui e qua, o c'è, non c'è, eccetera, no? Quindi è diventato un'espressione di uso comune, no?
Quindi uno dei punti di riferimento. E Pier Giorgio Di Freddi, io la ringrazio per averci aiutato e per aver ricordato.
Grazie a voi per aver potuto appunto ricordare una persona così straordinaria, che abbiamo avuto la fortuna anche noi di conoscere,
di incontrare, John Nash. Grazie a Pier Giorgio Di Freddi. Sono le 11:59, abbiamo qualche secondo invece per ricordare non solo che questa puntata, se volete, se avete voglia, è riascoltabile o ascoltabile sul nostro sito radioscienza.rai.it, è scaricabile in podcast, e darvi anche una segnalazione che non riguarda John Nash ma riguarda la programmazione di Radio 3, perché oggi alle 19:45 Tre Soldi presenta appunto un nuovo ciclo. Il ciclo si chiama Il Paese che non c'è più, i sopravvissuti di Armero di Fosco D'Amico meglio Rachel Iopis, dedicato alla tragedia colombiana accaduta proprio 30 anni fa, nel 1985, quando il vulcano Nevado del Ruiz ha ricoperto con una colata di fango la cittadina di Hermer, una catastrofe di proporzioni colossali, più di 20.000 vittime. Avremo modo di non solo di ascoltare il ciclo da oggi a venerdì di Fosco D'Amelio, ma anche di ricordarlo negli altri programmi di Radio 3. Dunque vi ringrazio, Marco Motta, Rossella Panaresi, Costanza Confessore, Roberta Fulci, vi ringraziano per averci seguito. Buona continuazione di ascolto con Radio 3 e noi ci sentiamo domani.